Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come la Chiesa canta ogni giorno e chiede che il Signore diriga i nostri passi nella via della pace, lo chiediamo non solo per noi, ma per tutte le nazioni, per tutti gli uomini.
Al capitolo 32 del libro del profeta Geremia, dal versetto 26 al termine. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni essere vivente. C'è forse qualcosa di impossibile per me? Pertanto, dice il Signore, ecco io darò questa città in mano ai Caldei e a Nabucodonosor, re di Babilonia, il quale la prenderà. Vi entreranno i Caldei che combattono contro di essa, bruceranno questa città con il fuoco e la daranno alle fiamme, con le case sulle cui terrazze si offriva incenso a Baal e si facevano libagioni agli altri dei per provocarmi. I figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto soltanto quello che è male ai miei occhi, fin dalla loro giovinezza. I figli di Israele hanno soltanto saputo offendermi con il lavoro delle loro mani, oracolo del Signore, poiché è causa della mia ira e del mio sdegno è stata questa città da quando la edificarono fino ad oggi. Io la farò scomparire dalla mia presenza a causa di tutto il male che i figli di Israele e i figli di Giuda commisero per provocarmi, essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. A me rivolsero le spalle, non la faccia. Io li istruivo con continua premura, ma essi non mi ascoltarono né appresero la correzione. Essi collocarono i loro idoli abominevoli nel tempio sul quale è invocato il mio nome per contaminarlo. Costruirono le alture di Baal nella valle di Ben Hinnom per far passare attraverso il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch, cosa che io non avevo mai comandato loro, anzi non avevo mai pensato di far praticare questo abominio e a tutto questo per indurre Giuda a peccare. Perciò, così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo a questa città che voi dite sarà data in mano al re di Babilonia, per mezzo della spada, della fame e della peste. Ecco, li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, nel mio furore e nel mio grande sdegno. Li farò tornare in questo luogo e li farò abitare tranquilli. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Darò loro un solo cuore, un solo modo di comportarsi, perché mi temano tutti i giorni per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Concluderò con loro un'alleanza eterna e non cesserò più dal beneficarli. Metterò nei loro cuori il mio timore perché non si allontanino da me. Proverò gioia nel beneficarli, li farò risiedere stabilmente in questo paese e lo farò con tutto il cuore e con tutta l'anima. Poiché così dice il Signore, come ho mandato su questo popolo tutto questo grande male, così io manderò su di loro tutto il bene che ho promesso. E compreranno campi in questa terra di cui voi dite è una desolazione, senza uomini e senza bestiame, abbandonata com'è in mano ai Caldei. Essi si compreranno campi con denaro, stenderanno contratti e li sigilleranno e si chiameranno testimoni nella terra di Beniamino e nei dintorni di Gerusalemme, nelle città di Giuda e nelle città della montagna e nelle città della Sefela e nelle città del Negev, perché cambierò la loro sorte. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Ecco, già ieri è stato sottolineato la connessione, naturalmente, di questo capitolo 32 nelle sue due parti. La prima è un lamento di Geremia col Signore, dove c'è anche una confessione di lode, però comincia con un'espressione di lamento, e la seconda è la risposta del Signore che oggi vediamo e vedevamo già, lo diceva Clelia ieri, la stessa formula che usa Geremia. Ecco, nulla è impossibile a te, e la usa anche il Signore, ecco, al versetto 26, nulla è impossibile a me. Bisogna vedere appunto la connessione fra queste due parti. Vi lascio subito la parola.
C'è una particella che mi ha colpito. Al versetto 36, dopo che Dio ha elencato tutti gli atti abominevoli che ha commesso tutto il popolo, i capi, eccetera, dice: perciò, questo perciò, così dice il Signore, eccetera, tutto questo, questa intenzione di bene che il Signore esprime, ma soprattutto al versetto 41 dice: proverò gioia nel beneficarli, li farò risiedere stabilmente in questo paese. E lo farò con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questa cosa, questa espressione, con tutto il cuore e con tutta l'anima, che il Signore richiede al popolo, nello Shema c'è questa richiesta, qua è Dio che lo fa. Quindi sapevamo, almeno io, è un'espressione che non l'avevo in mente, che la misericordia del Signore è eterna, eccetera, eccetera, ma che questa espressione con tutto il cuore e con tutta l'anima, in effetti poi il Signore fa delle cose che solo Lui può fare, quello che è descritto qui.
Aggiungo solo che anch'io sono rimasta colpita da questo sentire del Signore, volere del Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, che appunto richiama lo Shema, e mi è venuto in mente che lo Shema il Signore lo può chiedere perché ho pensato perché l'uomo è a sua immagine e somiglianza dal Signore, che ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, può venire la richiesta di farlo. E allora mi sono collegata a tutte le volte che anche Gesù dice: siate perfetti come il Padre mio. Cioè, è possibile perché il Signore così ci ha voluti da sempre, creandoci a sua immagine e somiglianza.
Al versetto 39 dice: darò loro un solo cuore e un solo modo di comportarsi, perché mi temano tutti i giorni, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Allora, questo solo cuore penso che sia interpretabile in più modi. Certo, c'è quello degli Atti degli Apostoli, che erano tutti insieme e avevano un cuore solo, però c'è anche, si può fare qualche altro richiamo, per esempio un solo cuore, un cuore che non sia doppio, un cuore che sia rivolto al Signore in modo totale. Oppure si può, mi è venuto in mente Neemia, il libro di Neemia, il capitolo 8, quando dice che il popolo si era radunato per ascoltare in assemblea, per ascoltare la parola del Signore, come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque. Allora, questi richiami mi fanno pensare a questo popolo unito questo popolo a cui Dio ha dato un cuore solo e un solo modo di comportarsi.
Tutta la seconda parte della lettura di oggi mi ricordava un brano di Luca, al capitolo 6, al versetto 37-38. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate, sarete perdonati. Date, vi sarà data una misura buona, pigiata, colma e traboccante. Vi sarà versata nel grembo. Ecco, tutto questo ritorno a Dio della casa di Israele e di Giuda mi sembra che abbia come conseguenza questo dono del Signore che fa al suo popolo di una misura traboccante.
Ma io oggi ho letto questo brano in modo un po' particolare, perché questa parola iniziale, c'è forse qualcosa di impossibile per me, mi ha risuonato molto anche in un altro testo, che è proprio nella Passione, quando Gesù dice, secondo il Vangelo di Marco, Padre, niente è impossibile a te, passi da me questo calice. E lì non c'è una risposta, c'è il prendere su di sé tutto questo che è detto qua, tutto questo abominio, tutto questo peccato, tutta questa ira, tutto lo sdegno, tutta questa distruzione che il Signore ha dovuto fare, perché non c'è possibilità di conciliazione fra la santità di Dio e il peccato. Il peccato deve essere bruciato e consumato, e sarà consumato appunto nella Passione in modo assoluto. Ecco, anche il popolo passa attraverso questa purificazione, perché per essere popolo di Dio deve essere purificato. E poi questa seconda parte è proprio invece il segno della resurrezione. Proprio questo brano mi ha fatto pensare alla Passione e alla resurrezione, in particolare questa parola al versetto 40: concluderò con loro un'alleanza eterna. Ecco, c'è una parola precisa nella lettera agli Ebrei, al capitolo 13, al versetto 20, dice: il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù Cristo, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui gradito, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli. Mi sembra che tutto quello che è promesso qua si compie solo lì.
Ma solo un'osservazione: il fatto che al versetto 34 dice: essi, quindi Israele, il popolo di Israele, di Giuda, si collocarono i loro idoli abominevoli nel Tempio, sul quale ha invocato il mio nome per contaminarlo. Ecco, questo fatto che il popolo eletto abbia posto l'orrore, l'abominio degli idoli internamente al Tempio era già stato sottolineato da Ezechiele, e quindi mi sembra un fatto
di una gravità enorme, perché se pensiamo quanto scandalo ha dato quando i romani misero l'idolo nel tempio, e tutta anche la libro dei Maccabei, ecco, allora davvero si è raggiunti a un punto di non ritorno, ecco, da un certo punto di vista. Volevo solo fare questa osservazione.
La preghiera, cioè o l'invocazione o la domanda che Geremia ha fatto, che abbiamo letto ieri, è ripresa dal Signore, perché le parole di Geremia erano giuste. E Geremia cosa aveva invocato? Il Dio creatore, anzitutto, tu hai creato la terra, però anche remuneratore. Tu usi misericordia con mille e fai subire la pena dell'iniquità dei padri ai loro figli dopo di essi. Quindi Dio creatore, giusto e remuneratore, poi anche liberatore e salvatore. E anche onnipotente, l'abbiamo visto in questa, e anche in grado di ricostruire. E il Signore risponde, appunto, è forse impossibile per me qualunque cosa, o meglio, io non capivo bene questa espressione letteralmente, la Vulgata mi ha aiutato, è forse meravigliosa per me, una cosa troppo meravigliosa, cioè nunquid mi difficile erit omne verbum, ma qui è proprio, forse c'è qualcosa di troppo meraviglioso per me. E il Signore ribadisce che il castigo ci sarà, cioè non è il contrario, questo acquisto del campo non è il contrario di quello che il Signore ha già annunziato, ma dice tutto il senso della correzione. Perciò mi era sembrato che l'espressione centrale fosse quella al versetto 42: come ho mandato su questo popolo tutto questo grande male, così io manderò su di loro tutto il bene che ho loro promesso. E è molto bello, perché proprio perché lui che punisce è solo lui che può restaurare. Questo è un concetto importante. E proprio perché è dalla sua mano che è venuta la punizione, solo lui può salvare. E sono meravigliose le parole che sono già state sottolineate da Clelia e da Barbara, perché sono gli stessi termini di Deuteronomio 6, un po' in un certo senso capovolti, perché là si dice il Signore uno e qua dice darò loro un cuore uno, cioè come Dio è uno così voi avrete un cuore uno, non doppio, non fedele. Uno vuol dire anche fedele, che non ha due sguardi. E poi dice con tutto il cuore, con tutta l'anima, usa questa espressione riferita a Dio, è l'unica volta nella scrittura che questa espressione è riferita a Dio, come se Dio avesse un cuore e un'anima, evidentemente ce li ha, e insomma è proprio una cosa unica, strabiliante, ecco.
Io aggiungerei ai punti che sottolineava già Clelia nel primo intervento, poi sono stati ripresi, cioè la singolarità, ecco, nella risposta del Signore di certe espressioni, come appunto l'insistenza che farò, li prenderò, li radunerò, li condurrò, eccetera, farò con loro un'alleanza eterna, e in particolare farò tutto questo veramente, Behemet dice, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, che naturalmente sorprende che il Signore parli così. A questa osservazione aggiungerei un'altra, al versetto 36 e anche al versetto 43, Dio dice, rivolgendosi sempre a Geremia, voi dite che questa città, voi dite, come voi dite? L'ha sempre detto lui, che questa città sarà data, eccetera. Perché? Perché dice voi dite. Ecco, questa città che voi dite che è dato in mano ai come se lui non c'entrasse. Insomma, questi aspetti, e poi aggiungerei il senso della prima parte, della prima parte della risposta, dove il Signore calca in modo estremo la cattiveria di Giuda e di Israele, hanno fatto soltanto il male. Ma è vero questo? E poi tutti hanno fatto solo il male, fin dalla loro giovinezza, fin da quando è stata fondata la città. Tutte queste osservazioni, almeno per me, mi confermano che la prima parte, cioè il brano che abbiamo meditato ieri, è un'accusa in realtà. È un'accusa sotto forma di lamento. Ahimè, Signore, tu sei onnipotente, e perché non potevi evitare questa cosa? Questo totale giudizio, distruzione di tutto. È detto sotto forma della lode a Dio. E Dio riprende questo e si difende. Io quindi sono portato a leggere tutto questo brano di oggi come un'autodifesa di Dio. Quanto questa autodifesa sia convincente, qui è un dialogo tra Dio e Geremia, notiamolo sempre, non è un discorso generale. Ecco, è Geremia che, se è vero, se può essere giusto quello che dico, Geremia accusa Dio in una forma un po' particolare, non è un'accusa diretta. È come forse il testo è diverso naturalmente, ecco, ma la formula è quella che citava anche Chiara, no? Nel Getsemani, tutto è possibile a te, oh Dio. Perché non puoi evitare, cambiare programma? Anche Gesù si rifà a questo principio. Passi da me questo calice. Perché tutto, tu sei onnipotente. Così dice Geremia in fondo. Ma perché questo? Se tu sei onnipotente, non puoi cambiare le cose, non puoi evitare questo. E lui riprende, sì, io sono onnipotente, ma secondo me si difende, deve difendersi. E io interpreto così la prima parte della difesa. Dio calca in modo estremo la cattiveria, la responsabilità del suo popolo. Cosa che troviamo anche in Ezechiele e che non so se vada presa alla lettera, ma certamente io lo interpreto come Dio è costretto a far così. È costretto a dire, insomma, era una cosa inevitabile, come se fosse già successa, era una cosa inevitabile, perché hanno fatto soltanto il male e tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto proprio contro di me, eccetera. Quindi c'è questa insistenza estrema che è la prima parte della sua autodifesa. Poi c'è la seconda parte che è pure un'autodifesa. E così io spiegherei queste espressioni singolari. E Dio continua a difendersi dicendo: adesso però voi vedrete la mia onnipotenza, perché io farò tutto, ecco, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, mi impegno al 100%, vedrete. Ecco, mi sembra che ci sia questo aspetto, ecco, del brano. Ecco, quindi sarei portato a interpretarlo come l'autodifesa di Dio. E naturalmente quando uno si difende, vuol dire che un problema c'è. Ecco, c'è un problema. Dio ha un problema, io lo sento così. Dio c'è un problema. È difficile spiegare, per Geremia almeno, è difficile comprendere come lui che è l'Onnipotente non potesse fare in un altro modo, ecco, potesse lui cambiare il cuore, eccetera, o evitare questo giudizio. A me sembra che il problema di Geremia sia anche il problema del credente, ecco, e la risposta del Signore, almeno per me, mantiene una sua, un suo lato di mistero, perché io non so se veramente è convincente fino in fondo, diciamo, soprattutto nella sua prima parte, ecco, nella seconda si impegna per il futuro, ma nella prima parte sembra dire che non c'era nient'altro da fare, insomma. Perché? Perché hanno fatto solo il male. Cioè questa cosa è molto sottolineata e ripetuta più di una volta, e con espressioni diverse anche, per esempio appunto al versetto 31, al versetto 30, cioè due volte hanno fatto solo il male ai miei occhi, perché i figli di Israele quello che hanno fatto lo hanno fatto soltanto per provocarmi all'ira. Cioè, a me sembra che sia difficile da sostenere questo, non lo so. Quindi rimane un mistero, però io credo che, io lo sento così, non è una spiegazione, tutta la prima parte, una spiegazione, diciamo, facile da accettare per Geremia. E vediamo che ripetutamente Geremia torna ad aver difficoltà col giudizio del Signore. Come dicevamo all'inizio della messa, con le parole del Benedictus, chiediamo che il Signore guidi i passi del mondo intero e di tutte le nazioni sulla via della pace, in comunione con tutti quelli che più patiscono in questo tempo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa in questo tempo in cui ci prepariamo all'annuncio pasquale della risurrezione del Signore, perché il Signore metta nei nostri cuori la certezza nell'adempimento delle sue promesse fatte al suo popolo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutto il mondo immerso nelle tenebre del male, del peccato, nel quale il Signore ha voluto mettere la sua Chiesa come lievito della sua presenza, perché i cristiani possano dare testimonianza di speranza in questo mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per la pace, così inarrivabile e così lontana dalle possibilità, da ciò che gli uomini fanno. Il Signore faccia sorgere uomini capaci di guidare il mondo sulle vie della pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i malati, i sofferenti, per quanti sentono venir meno la loro vita, Signore, dia loro speranza e pace nel loro cuore. Preghiamo in particolare oggi più sempre per il Papa Francesco. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le persone che si affidano e che sono state affidate alla nostra preghiera, per i bisogni e le necessità di ciascuno in questo momento, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per i nostri figli e i nostri nipoti, per la loro fede e per che possano trovare un mondo migliore di quello di adesso. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti quelli che non ce la fanno o rischiano di essere scartati in questa nostra società, perché possano
non perdere del tutto la loro dignità, perché la Vergine li custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le persone che ci avvicinano e che pongono la loro fiducia nella nostra intercessione per loro, preghiamo perché possiamo avere coscienza di questo tutto il giorno, durante le nostre giornate, intercedere e per i vicini, per i lontani e per tutto il mondo, ma non dimenticarci di nessuno, di quelli che ce ne fanno domanda diretta ed esplicita. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i poveri della terra, per tutti quelli che non hanno un luogo per vivere in modo sereno e dignitoso, perché il Signore che li ama, li conosce per nome, li soccorra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, noi sappiamo, oh Dio, che tu sempre ci ascolti. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.